sentir una niña particular, pero Mary. No, 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 cosa que... ¿Ah?
Que sabe que era ella, yo creo que era un bello, no estaba tutto.
Se ci sono dei desideri nella vita di tanti di voi, credo nella vita di ognuno di noi, una delle cose che sentivo molto forte è questo. Dio vuole che ti veda già con quella cosa che desideri. Dio vuole che tu ti veda già. Molto spesso vediamo questo principio della... principio della, del visualizzare prima le cose che vengono. Dio lo faceva molto nell'Antico Testamento, vi ricordate? Una delle prime volte che l'ho fatto è con Abramo, quando lo porta in alto e dice: guarda, nord, sud, est, ovest, tutto quello che tu vedi, io te lo do. Ok? Tutto quello che tu vedi, io te lo do. E a volte non abbiamo semplicemente bisogno di chiedere le cose. A volte abbiamo bisogno proprio di vederle davanti a noi. Lo Spirito Santo proprio desidera, che sentivo questo di condividervi, se stai pregando per qualcosa che tu sai che è la volontà di Dio per la tua vita, è importante che tu già ti vedi in quella situazione. Questo crea fede dentro di te. Questo crea fede dentro di te. Il fatto che tu possa vedere già quella cosa nelle tue mani, che tu possa vederti in quella determinata posizione. Questa è fede, ok? Tipo Ilenia e Peppe che già si vedono sposati l'anno prossimo, no? Già stanno là, che si vedono, che hanno una data davanti, hanno stabilito degli obiettivi, e strano se non arrivano. Perché? Perché tutto pronto, stanno lavorando per questo. Ok, aprite la Bibbia con me in Efesini al capitolo 2. Ditemi quanto posso tenervi ancora, perché se no...
No, no.
Efesini 2, dal versetto 4 in poi. Efesini 2 dal versetto 4 dice così: ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. In realtà nel testo greco questa parola è molto più bella, dice: Dio ha preparato per noi delle opere prima della fondazione del mondo affinché camminiamo in esse. Questo è quello che dice il testo greco. E il versetto 6 in maniera particolare dice così: eravamo morti, siamo stati vivificati. Il versetto 6: ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con Cristo. Quindi voi siete seduti qui. Voi siete seduti qui, ma la Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti. Non è il nostro spirito che è separato dal nostro corpo, ma qua sta parlando della nostra identità in Cristo. E siccome volevo parlarvi della potenza della preghiera stasera, di come noi possiamo vedere la preghiera in maniera totalmente diversa magari da come l'abbiamo vista fino ad oggi, e sono convinto che Dio sta già parlando ad alcuni di voi. Ma uno dei nostri problemi principali quando preghiamo è che noi, quando preghiamo, non lo facciamo dai luoghi celesti, lo facciamo dai luoghi terrestri. Cosa voglio dire con questo? se noi non realizziamo la preghiera alla luce di quello che è l'insegnamento di Gesù, che è il regno di Dio, la nostra preghiera sarà semplicemente un'attività religiosa. Apriasti oggi? Hai fatta la preghierina prima di mangiare? Oppure si scandalizzano quando qualcuno non prega prima di mangiare. Non è qualcosa di religioso, non è un'attività religiosa che noi facciamo. Dopo una riunione di 3 ore si prepara la tavola. Abbiamo bisogno di pregare per i cibi? Non sto dicendo che non è necessario, il discorso è questo, che se diventa un'abitudine religiosa, allora avrà quel valore, avrà quella potenza, cioè nulla. Ma voglio spiegarvi la preghiera dalla prospettiva di Gesù, da quella che è la prospettiva del regno di Dio. Cosa è la preghiera? E mi piace tantissimo una definizione. Ho fatto questo video l'altro giorno, ma avevo problemi con l'audio perché mi ero dimenticato il Bluetooth acceso con le cuffie, quindi a volte staccava. Qualcuno ha definito la preghiera in questo modo, e desidero che la possiate imparare questa definizione, perché è qualcosa che probabilmente cambierà il vostro modo di vedere la preghiera. La preghiera è una licenza terrena per interferenze divine. La preghiera è una licenza terrena per interferenze divine. Quello che sto per dirvi può anche scioccarvi, ma vi incoraggio a dimostrarmi il contrario. John Wesley, che era stato uno dei più grandi ministri del Vangelo del XVIII secolo in Inghilterra, un uomo che ha fatto la storia in Inghilterra, l'uomo da quale è nata, la Chiesa metodista, che poi si è purtroppo corrotta un pochettino con l'andare dei secoli. Lui fece un'esclamazione incredibile, c'è un libro bellissimo dove vengono citate alcune sue frasi, lui disse questa: quando noi leggiamo la Bibbia sembra che l'uomo non possa fare niente senza Dio, ma sembra anche che Dio non voglia fare nulla senza lui. Quando noi leggiamo la scrittura e vediamo i principi applicati, ci rendiamo conto che l'uomo senza Dio non può fare nulla, ma Dio senza l'uomo non vuole fare nulla. La preghiera è il permesso che Dio ha di agire sulla terra. Cioè, Dio non fa niente sulla terra se qualcuno non glielo chiede. Ecco perché è così importante per il popolo di Dio comprendere la potenza che c'è nella preghiera e l'importanza di cosa significa essere seduti nei luoghi celesti. Che non è semplicemente una bella parola, che non è una bella frase, è la tua posizione di autorità. Essere seduti nei luoghi celesti ha 2 fattori fondamentali. Primo, questo implica l'autorità che Dio ha dato a te. Dillo alla persona accanto a te: tu hai autorità. E che ti piaccia o no, tutto quello che accade nella tua vita è tutto ciò che tu permetti. Tutto ciò che Dio ha fatto nella tua vita, che fa e che farà, è ciò che tu gli stai permettendo, ciò che tu non gli stai permettendo. Sulla base di questo, l'aspetto inversamente proporzionale è ciò che il nemico fa o non fa. Perché non esiste un campo neutro. Sei tu che permetti a Dio di operare, sei tu che no permetti a Dio di operare. La nostra posizione nei luoghi celesti è una posizione di autorità, primo, e di riposo, due, secondo. L'uomo non può fare niente senza Dio, ma Dio non vuole fare niente senza l'uomo. Ecco perché in Genesi 1, 26, 27 e 28 ritorniamo sempre al principio. Quando Dio creò l'uomo disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e
abbia dominio.
E
abbia dominio.
Dite insieme a me, abbia.
Abbia.
No, abbiamo.
Ma abbia.
Una delle cose che noi a volte non comprendiamo è che quando Dio ha creato l'uomo per farlo regnare sulla terra, si è tolto dall'equazione. Dio non dice regneremo, Dio dice lui regnerà. Nel 2015 mi ricordo quando Dio mi mostrò questa cosa, fu un pezzo di cielo che si aprì davanti a me. Quando insegnando su questo argomento, mi ricordo, il Signore mi fece comprendere questo principio: io regno su di te, ma sei tu che regni sul tuo mondo. Questo ci viene difficile da ingoiare, ma vi chiedo una cosa: l'uomo, Dio ha creato l'uomo e la donna e tutto il creato, perché Dio non ha permesso all'uomo di sbagliare? Perché Dio non ha permesso all'uomo? Perché Dio, scusate, perché Dio ha permesso all'uomo di sbagliare? Perché non gli ha impedito di fare tutto il macello che ha fatto?
La libertà.
L'uomo aveva il dominio, altrimenti Dio veniva meno della sua parola, no? Forse lascia da venire senza l'uomo.
Se un genitore vede che il figlio sta facendo qualcosa di sbagliato e lo lascia libero, è un buon genitore? Sì o no? È un buon genitore. Se tuo padre ti vede che ti stai andando ad ammazzare e non ti ferma, è un buon genitore? Chiaramente noi non mettiamo in discussione l'amore di Dio per la nostra vita, ma non possiamo neanche mettere in dubbio la sua fedeltà alla sua parola. Se Dio fosse intervenuto, lui sarebbe andato contro la sua parola. Perché Dio ha detto: tu hai la autorità. Tu gestisci proprio come vanno le cose. Quando noi comprendiamo certi principi, che la preghiera è la licenza terrena per interferenze divine, ci renderemo conto che non è più un'attività religiosa che è legata ad una giornata della settimana. Cosa c'è oggi in comunità? Oggi c'è preghiera. Andiamo a fare la preghiera. È un rapporto personale. La preghiera è lo svolgimento quotidiano e l'opera del buon ambasciatore. La preghiera è il rapporto tra l'ambasciatore e la nazione che lo ha mandato.
Quindi uno stile di vita, no?
È uno stile di vita vissuto e che deve essere vissuto sulla base della rivelazione del regno di Dio, perché se non c'è questa rivelazione di base, la preghiera diventerà semplicemente la ripetizione di alcune richieste. Hai pregato? Ci hai pregato per quella cosa? Significa hai chiesto a Dio? Posso far ricordare un episodio? Posso ricordare l'episodio di quando Mosè uscì dall'Egitto e si ritrovò sul Mar Rosso con il faraone e l'esercito alle spalle e il mare davanti? Ricordate quella super giù? Quando il popolo andò da, da Mosè e cominciò a lamentarsi con Mosè? Perché ci hai portati qui? Se non ci hai portato fin qui per farci morire, era meglio che rimanevamo schiavi in Egitto. E Mosè diceva: non vi preoccupate, Dio opererà. Poi Mosè si chiudeva nella sua stanza. Aiuto! No? Lo vediamo questo per l'espressione che Dio usa quando dice a Mosè: perché gridi a me? Ma scusa, a chi devo gridare? A chi mi devo rivolgere in questo momento? Vedete, Mosè fu uno strumento meraviglioso nelle mani di Dio per poter dimostrare la potenza di Dio e la gloria di Dio in alcuni casi. Ma in quel momento cruciale, dove probabilmente ognuno di noi si sarebbe andato nel pallone, nella disperazione, Dio dice: dai, se questa sera per la cosa per la quale stai piangendo, ti stai disperando, non sai più cosa fare, Dio ti dicesse in questo momento: perché gridi a me? Abbiamo vissuto qualcosa qualche giorno fa, proprio oggi abbiamo avuto una svolta straordinaria per una determinata cosa per la quale stavamo pregando. E l'altro, ieri mattina, mi trovavo con che stavo facendo quel video che poi è andato male. Mi trovavo in un posto dove vado di solito la mattina a camminare, a pregare. Ho sentito proprio una voce chiara che mi diceva: perché gridi a me? Muoviti, fai qualcosa che permetta a me di intervenire. Fai qualcosa che mi permette di intervenire. A volte non c'è bisogno di fare chissà che cosa, a volte basta una telefonata ad una persona giusta, a volte basta andare in un ufficio per presentare una pratica giusta, e cose che aspettavamo da un anno in un istante si risolvono. Perché? Perché a volte non abbiamo bisogno che Dio intervenga, a volte abbiamo bisogno di fare una decisione, una scelta e un passo con saggezza. Che era lì davanti a te per un anno, infatti. Che era lì davanti a te e che magari tu pensavi fosse banale, tu pensavi: vabbè, ma non è che questa cosa può sbloccare quest'altra cosa. E poi sei lì a morderti le mani. Quante volte vi è capitato? Se l'avessi fatto prima. E là Dio ha. Perché gridi a me? Stendi il bastone. Che significa stendi il bastone? Non è che il mare si apre con un bastone che si stende. Tu stendi il bastone. Io mi ricordo, era gennaio del 2000, abitavo ancora a Enna, stavo affrontando una situazione molto particolare con la comunità con la quale stavo vivendo, ma non avrei mai immaginato determinate cose. E mi ricordo che in quel giorno Dio mi disse qualcosa che cambiò il mio modo di parlare e il mio modo di pregare. Stavo pregando per determinate cose: Signore fai questo, Signore fai questo, Signore fai quest'altro, Signore c'è questo problema. Mi lamentavo con Dio con determinate cose e sentì la voce di Dio. Mi ricordo, alle 6:30 del mattino, stavo pregando in comunità e lo Spirito Santo mi parlò e mi disse: chiedimi di aprirti le porte. E là mi è venuto in mente quella cosa che Gesù diceva: il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E a volte noi pensiamo che il chiederlo o agire in maniera più spudorata con Dio sia inutile, perché tanto Lui sa quello di cui ho bisogno. Ma ricordo quella volta che Lui mi disse: chiedimi di aprirti le porte. Che io andavo in una determinata situazione e non volevo osare andare in un'altra. Dio mi ha detto: chiedimi di aprirti le porte, io lo farò. E mi ricordo che quello che successe dopo quella preghiera fu una cambiò completamente. Dio mi aveva detto, Dio ha stravolto completamente la mia vita, tutto quello che sarebbe diventato il ministero sicuramente, tutto quello che oggi ci ha portato a fare quello che facciamo oggi. Ma a volte il comprendere qual è la nostra posizione, quando tu preghi non stai pregando da qua, tu stai pregando dai luoghi celesti. Quando tu stai lodando, non stai lodando da qua, la tua lode non deve raggiungere il trono, sei seduto lì alla destra del Padre. Amen.
Amen.
Ecco perché gridare non ha senso, perché lui non è sordo, oltretutto è messo accanto a te. Però a volte le nostre starnuzioni servono a noi, non servono a lui, quindi gridare fa bene a noi, ok? Ma a volte noi perdiamo di vista questo concetto, che non siamo noi che stiamo aspettando lui, ma che è lui che sta aspettando noi. Guardate cosa è scritto in Amos, Amos capitolo 3. Versetto 7. Entriamo nello spirito di quello che stiamo leggendo. Amos 3, versetto 7 dice: poiché il Signore non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Versetto 8. Il leone ha ruggito, chi non avrà paura? Il Signore l'Eterno ha parlato, chi non profetizzerà? Dio non fa nulla se prima non ne parla con qualcuno. Dio non fa nulla, sapete perché? Perché lui si è vincolato alla sua parola e lui non può rompere il patto che ha fatto con l'uomo. E il patto che ha fatto con l'uomo è: tu prenderai, e se vuoi che io faccia qualcosa tu mi devi dare il permesso. Mi comprendete? Non sto sminuendo l'onnipotenza di Dio o la natura di Dio, sto parlando anzi che la sua potenza lo rende ancora più grande e più straordinario quando lui si vincola alla debolezza dell'uomo. Non ha fatto forse questo con Gesù? Nella sua onnipotenza si è incarnato nel corpo di un bambino. Lui ha rinchiuso la sua onnipotenza in carne e sangue e ha mostrato tutta la sua forza proprio quando la poteva dimostrare e non lo ha fatto. Dio non fa nulla se prima non... Dio, mettiamolo in questa maniera: Dio non fa nulla nella tua vita se prima non te lo dice. Dio non fa nulla nella tua vita se prima non te lo rivela. Perché? Se prima non ne parla con te. Perché la fede viene dall'ascoltare la sua voce nella tua vita. Perché tutto quello che Dio farà in te e attraverso di te lo farà attraverso la tua fede, non attraverso le tue abilità. I doni, i talenti che lui ti ha dato devono fruire attraverso la fede che è il tuo. Ma la fede senza l'ascolto della sua voce non funziona. Dio non fa nulla se prima non ne parla con te, perché quando lui ne parla con te, questo crea fede dentro di te. E ogni cosa è possibile a chi crede. Se Dio ti parla, questo crea fede nella tua vita. Dio me l'ha detto. Quanti di voi, quando avete ascoltato la voce di Dio, avete detto: Dio me l'ha detto, è così? Sì o no? Dio me l'ha detto, Dio me l'ha fatto sentire. Non può essere diverso, non può essere il contrario, è così. Perché? Perché hai quella fede? Non perché hai ascoltato qualcuno predicare, non perché hai sentito un video, hai letto un libro, hai fatto una scuola biblica. Perché? Perché non c'è niente che possa darti più fede di quando tu ascolti la sua voce in maniera diretta nella tua vita. E quella fede permette a Dio di operare in te. Questa è preghiera. La preghiera è permettere a Dio di lavorare attraverso la tua vita. La preghiera è mantenere il canale aperto. La preghiera è la licenza che Dio ti ha dato per permettere a Lui di lavorare nella tua vita o attraverso la tua vita. Tutto quello che Dio fa nel mondo è perché qualcuno glielo ha chiesto. E Dio non fa nulla se nessuno glielo chiede. Quando noi comprendiamo questo principio, che la nostra azione, che tutto quello che noi facciamo, lo facciamo da una posizione di autorità e di riposo. Di autorità e di riposo. Comprenderemo quanto ha valore e quanto è potente la parola che esce dalla tua bocca. La parola che esce dalla tua bocca ha una potenza incredibile, straordinaria. E noi sottovalutiamo e sottostimiamo questa potenza straordinaria che esce dalla nostra bocca, che è la parola. Ed è con la parola che Lui ha creato ogni cosa. Ed è con la parola che Lui continua a creare ogni cosa. E tutto quello che viene creato nella tua vita, che viene sviluppato nella tua vita in un senso spirituale, da parte di Dio, è il frutto di quello che è uscito dalla tua bocca. E prima lo crediamo, prima ce ne rendiamo conto, e prima vedremo dei risultati straordinari. Perché se non crediamo che la stessa autorità che Lui ha l'ha messa nella nostra vita, noi non concluderemo un granché. Ecco perché il mondo è quello che è, non perché il diavolo è forte, ma perché la Chiesa è stupida. Il mondo è quello che è, non perché il nemico è più furbo, ma perché la Chiesa non è furba e dorme. Non abdicare dall'autorità che Dio ti ha dato, perché c'è potenza in quello che esce dalla tua bocca, perché c'è potenza in quello in cui tu credi. Correggimi se sbaglio. Quando tu ti sei fissato su una cosa e l'hai creduta fino alla fine, hai ottenuto dei risultati, sì o no?
Sì.
Ma forse ancora non hai ottenuto quelle cose nelle quali ti stai battendo. Ma dimmi la verità. Quando hai rinunciato a quella determinata cosa e non lo hai ricevuta, non lo hai realizzata nella tua vita, te ne sei pentito un pochettino, sì o no? Quante volte hai ricevuto e hai ottenuto dei risultati perché ti sei mantenuto fermo e stabile in una determinata situazione e hai detto non torno indietro se io non vedo quel risultato? Io non indietreggio in questa situazione perché so che è quello che Dio mi ha promesso, so che questa è la sua volontà e so che questo è quello che ho per loro. E a volte le circostanze, le situazioni, le stanchezze e anche a volte il parere di altri ti ha fatto indietreggiare e hai mollato la presa. E a volte Dio ti ha detto perché hai mollato? Perché hai lasciato? Perché hai abdicato al regno? Perché che ti piaccia o no e che ci piaccia o no, noi abbiamo autorità. E siamo noi che decidiamo come utilizzare questa autorità. Gesù è il re dei
re.
Lui è il Signore dei
signori.
Se Lui è il re dei re, noi siamo i re del re. Se Lui è il Signore dei signori, noi siamo i signori del Signore. E che lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, che noi funzioniamo o no, questo non cambia la tua identità. Oggi puoi decidere di ritornare ad una posizione di autorità. Perché? Perché quello che Dio ti ha dato non se lo prende mai indietro. che quello che Dio ti ha conferito non ha data di scadenza. È lì, dormiente, è lì, in letargo, ma non se n'è mai andato. A volte smettiamo di lottare per le cose che amiamo, smettiamo di lottare per le cose in cui crediamo. A volte smettiamo di lottare per le cose nelle quali Dio ci ha detto è tuo. Alla prima occasione molliamo, al primo scoraggiamento, alla prima ostacolo, oppure è vero, con gli anni le situazioni si fanno sempre, in certe situazioni si fanno più ostili e più ostiche. Ma se Dio ti ha detto una cosa, quella cosa si realizzerà nella
vita. Amen.
La preghiera è la licenza che Dio ti ha dato per vedere Dio all'opera. Ricordati le promesse che Dio ti ha dato. Ricordati i sogni che Dio ti ha dato. Ricordati le visioni che Dio ti ha dato. Ricordati le apparizioni, le visitazioni. Quello che è stato non ha importanza. Tu sai come Dio ti ha parlato. Non entrare a far parte di quelle persone che dicono con l'arco del tempo è una volta. No. Quando diciamo è una volta, siamo già finiti, non c'è più spazio per noi nella storia, è finita, abbiamo abdicato, abbiamo mollato, siamo vigliacchi e i vigliacchi non ereditano il regno di Dio, che non ha a che fare con l'andare in cielo, ha a che fare con il non sperimentare la potenza del regno di Dio. Siamo i suoi ambasciatori. Significa che tu rappresenti la nazione che ti ha mandato qui. Il tuo spirito non viene dalla terra, il tuo spirito viene da Dio, dal regno dei cieli. Hai un corpo terreno che è stato tratto dalla polvere e tornerà alla polvere, ma il tuo spirito non morirà mai. Comprendi che sei eterno, comprendi che non puoi morire, comprendi che tu rimarrai per sempre. Questo è incredibile, è bellissimo. Tu non morirai mai.
Amen.
Il corpo muore, ma tu non sei il tuo corpo, tu sei il tuo spirito.
Amen.
Quando Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, non ha fatto il corpo prima, lo ha creato spirito, poi ha creato il corpo. Ha messo questo spirito dentro carne e sangue, ma questa carne e sangue ritornerà alla terra. Avremo un corpo glorificato, ma il nostro spirito non morirà mai. Alleluia. Tu hai l'opportunità e la possibilità di influenzare il luogo nel quale ti trovi e l'ambiente nel quale tu vivi. Non sei una vittima, sei più che vincitore in virtù di quello che ti ha amato. Non sei una vittima, sei un ambasciatore di Cristo. Non sei una vittima delle circostanze. Tu hai l'autorità di fare la differenza, perché questo è il motivo per il quale Dio ti ha fatto conoscere nella tua vita. Questo è il motivo per il quale Lui ti sta facendo comprendere che sei seduto nei luoghi celesti e che non sei nato per caso, ma che sei nato per uno scopo e che sei nato per fare la differenza ovunque tu sei e in qualunque condizione ti trovi. Smettila di lamentarti delle circostanze, della tua città, della politica, dell'economia, dei tizi di Caio e Sempronio. Quello che non sta succedendo nella tua vita è una tua responsabilità. Amen. E quello che succede nella tua vita è una tua responsabilità, non è responsabilità del diavolo, dell'economia, della politica. Tu sei il re della tua terra.
Amen.
E non sei autorizzato a dare la responsabilità a nessuno, perché se fai questo stai sminuendo l'autorità che Dio ti ha dato. Lo puoi fare, non è un problema tra te e te. Stai vivendo una bugia, ti stai nascondendo dietro il dito. Tu hai autorità nel nome di Gesù.
Amen.
Tu puoi fare la differenza, non è in base al ministero che hai. Il ministero non fa delle persone migliori o superiori. Siamo tutti uguali davanti a Dio, abbiamo tutti la stessa dignità, perché abbiamo tutti la stessa identità, abbiamo tutti la stessa eredità, abbiamo tutti la stessa autorità e dobbiamo fare il libro su questo.
Amen.
Ti preoccupare,
c'è innovazione.
È così. I ministeri servono per funzioni diverse, per... è come la mano, il piede, sono funzioni diverse, ma facciamo parte tutti dello stesso corpo. Un uomo straordinario che è morto giovane, uno dei cantanti più grandi che la storia abbia mai avuto, che la Chiesa, il corpo di Cristo abbia mai avuto, il mondo abbia mai avuto, si chiamava Keith Green, disse: se potessi decidere quale parte del corpo di Cristo essere, vorrei essere il gomito di Cristo, per dare delle gomitate nelle costole a tutte le persone che stanno dormendo, per svegliare e dire: vuoi renderti conto di chi sei? Vuoi renderti conto di quello che Dio ha fatto nella tua vita? Dai, se leggessimo oggi, in questo momento, quello che abbiamo letto all'inizio, Tito 3, dal verso 3 al verso 8, lo leggeremo sotto un'altra ottica, perché so che lo Spirito Santo sta parlando alla tua vita. E questo è il mio compito, svegliare.
Amen.
Questo è il mio compito, equipaggiarti affinché tu possa fare l'opera del ministero, affinché tu possa compiere quello che Dio ti ha chiamato a fare. Io faccio l'antipatico, sono quello che va a svegliare le persone e dire: è tardi, dobbiamo muoverci. Sono a volte quello che le persone odiano perché desiderano dormire e sono là con la torcia sparata sugli occhi a dire: è tardi, devi alzarti, non puoi più stare in questa situazione, in questa condizione. Alleluia. La preghiera non ha niente a che fare con la lista dei bisogni. La preghiera è la licenza che tu hai per permettere a Dio di fare ciò che deve fare. Ci sono cose che noi siamo chiamati, ma ci sono cose che non possiamo fare. Noi siamo chiamati a fare tutto ciò che è possibile. L'impossibile lo deve fare Lui. Ma l'uomo senza Dio non può fare niente, ma il Dio senza l'uomo non vuole fare niente. Vi mando qui, vi dico l'ultimo riferimento, e termino, neanche lo leggo, perché tutti quanti conosciamo questo episodio. Ricordate quando Gesù deve entrare in Gerusalemme? Alla fine del suo ministero, e manda due discepoli a cercare un asino, lo ricordate?
Okay.
Gesù ha detto: andate in quel villaggio e troverete un asino legato. In un altro Vangelo dice: troverete un'asina e il pulete. Ma quello che è scritto in un Vangelo dice: troverete un asino, scioglietelo e portatelo. E se arriva qualcuno, il padrone, e vi domanda: che state facendo? Voi gli rispondete: il Signore mi ha bisogno. Ma ve lo riporterò questo. Il Signore mi ha bisogno. Di cosa aveva bisogno Gesù?
Un asino.
Ma chi non poteva camminare a piedi? Voglio dire, dopo 3 anni e mezzo di camminata a piedi, qual è il problema di fare 500 metri? Io l'ho vista quell'entrata, sono stato a Gerusalemme, la rivedrò grazie a Dio ad ottobre. Scendendo dal Monte degli Ulivi, arrivi alla porta, alla Golden Gate, come 500 metri, 600 metri. Lui si è fatto centinaia di chilometri in 3 anni. Centinaia, non decine, centinaia e centinaia. Se voi andate a considerare il ministero di Gesù, di quante volte ha fatto da Gerusalemme,
sali e scendi,
centinaia di chilometri a piedi, e per fare gli ultimi 500 metri ha bisogno dell'asino. A cosa serve l'asino? Il Signore ne ha bisogno. Perché ne aveva bisogno? Perché era una profezia scritta in Isaia: il tuo re verrà a te mansueto, cavalcando un puledro della strada. Vedete, tutto quello che noi facciamo lo facciamo perché Dio ha bisogno di noi. Non abbiamo bisogno di Lui, ma Lui ha bisogno di noi per adempiere
sua parola.
Noi siamo, in un certo qual senso, il puledro d'asino che lui ha bisogno di cavalcare per entrare in cielo. E noi siamo quella licenza terrena per permettere quell'interferenza divina. Noi siamo quel puledro che dice a Gesù: dai, a chiaro.
Facciamo una carriera.
Dove vuoi andare che ti ci porti? È così. La presenza di Dio non dimora forse dentro di te? Non sta in templi fatti di mano d'uomo, non sta in luoghi specifici, la presenza di Dio sta dentro di te e ovunque tu vai, lui va. Grazie per l'entusiasmo. Ovunque tu vai, lui va. Ovunque tu sei, lui è. Lui non ha altre mani se non le tue. Non ha altra bocca se non la tua. Non ha altri occhi, altre orecchie, altri piedi se non i tuoi. Quindi quando lui vuole abbracciare qualcuno, tu lo devi abbracciare. Quando lui vuole parlare a qualcuno, tu devi parlare. Quando lui vuole guarire qualcuno, tu devi imporre le mani e credere. Quando lui vuole arrivare da qualcuno, tu devi uscire da casa e camminare con i tuoi piedi. Perché noi siamo il corpo. Lui è il capo, ma noi siamo tutto il resto.
Sta l'ultimo mi dice tutte queste cose.
Alleluia. Alleluia.
Devo fare altro.
Gloria a Dio.
Ti rendi conto, Elena, quanto sei importante? Tu che devo sempre ammucciare, sempre dietro un albero. La presenza di Dio che scorre attraverso la tua vita, la presenza di Dio che scorre attraverso le nostre mani, attraverso la nostra bocca.
La prossima volta, arrivando, cominciamo, per esempio, quello detto alla fine, devo invitare, non l'ho fatto stasera perché adesso non ho fatto in Ghana, la segretaria del nostro ufficio, che ha problemi, perde i bambini, perché no? Dio è con me.
Amen.
Quando abbiamo iniziato questa cosa,
allora preghiamo. Voglio raccontarvi una testimonianza che non ho mai raccontato a nessuno, ma sono soltanto due persone, neanche mi arrivano. Ma mi è venuta in mente ieri mentre stavo scrivendo il libro, l'altro ieri mentre stavo scrivendo il libro che uscirà ad agosto, quando si parla della misericordia. Ed è qualcosa che non ho detto neanche nel libro. Lo voglio testimoniare perché voglio che voi sappiate di che cosa siamo e possiamo essere capaci. Con una ragazza che frequentava la scuola biblica, la nostra scuola biblica, cominciamo a pregare per, non faccio nomi, cominciamo a pregare per il presidente dei satanisti in Italia. È ora una dell'associazione più forte, questo tizio è stato alla RAI, è stato a Mediaset, hanno ripreso pure le messe nere che lui faceva. Questo andare in televisione chiaramente gli ha dato tantissimo. E gli adepti chiaramente a questa setta sono aumentati in maniera esponenziale. Ma abbiamo cominciato a reclamare proprio l'intervento di Dio. Quest'uomo era malato, già soffriva di problemi suoi fisici, ma arrivato a un certo punto è come se da un momento all'altro lui cade in disgrazia. Nel giro di qualche mese si ritrovò solo. E noi siamo entrati nella sua vita nel momento di più grande debolezza, lì dove il diavolo usa questi momenti per distruggere Dio usa questi momenti per redimere.
Esatto.
Lui era talmente disperato che un giorno abbiamo fatto una colletta per un'offerta. Noi abbiamo mandato questa offerta e noi ci siamo sentiti al telefono in Alta Italia e lui mi disse questo, disse: io non riesco a capire il motivo per il quale tu abbia fatto questa richiesta. I miei mi hanno lasciato, a maggior ragione coloro che sempre ai quali mi sono sempre opposto. E disse a lui: io voglio che tu sappia che Dio ti ama, chiunque tu sia, qualunque cosa tu creda e qualunque cosa tu faccia. Dio sta usando questa opportunità per farti comprendere che non è arrabbiato con te, ma che ti è sempre amato e che continuerà ad amarti. E da oggi in poi tu saprai che chi si è preso cura di te è qualcuno che crede che Gesù Cristo è il Signore. E lui mi rispose: non lo dimenticherò. E da quel momento lui è scomparso dalla televisione, non si è più sentito parlare. Noi abbiamo la possibilità di arrivare in un istante a persone in luoghi inimmaginabili, ma tu puoi essere quel mezzo che Dio usa per cambiare radicalmente non solo la vita di una persona, ma se tu cambi la vita di quella persona, tu potrai cambiare la vita di migliaia di persone. Tu non hai idea dell'autorità che ti dà. Per favore, non sminuire quello che Dio ti ha dato e non sminuire la posizione che Dio ti ha dato, perché è straordinario ed è molto di più di quello che tu possa pensare.